Grand Tour. Viaggi e percorsi nell'Italia delle regioni. Di Valeria De Rosa, Alessandra Schepisi e Silvio Lorenzi.
Buon pomeriggio, buona domenica. Oggi è l'ultimo appuntamento di quest'anno con Grand Tour. E allora, oggi è davvero una puntata speciale che vi sveliamo tra pochissimo. Prima però lasciatemi salutare i miei compagni di viaggio, Alessandra Schepisi.
Ciao Valeria e buon pomeriggio a tutti gli ascoltatori.
E Silvio Lorenzi.
Rieccoci, buongiorno a tutti.
E allora, oggi siamo a Roma. Siamo a Roma perché? Perché vi raccontiamo le mille proposte che ci sono per il Giubileo. Ovviamente noi abbiamo fatto una piccola scelta e allora comincio io nel dirvi che vi porto sui passi e sul cammino di San Paolo, un pellegrinaggio di una giornata da prendere ognuno con i propri tempi, ma che racconta anche dei risvolti storici forse meno conosciuti, non solo di San Paolo ma anche della storia della città. E poi ancora andremo a scoprire una mostra davvero interessante alla Nuvola di Fuxas, il Balloon Museum, che presenta appunto questa nuova mostra Euforia e riguarda l'arte gonfiabile, che però detta così è molto molto riduttiva, quindi merita sicuramente un approfondimento. E poi ancora entreremo nel Parco dell'Appia Antica e qui davvero non c'è molto da aggiungere, perché tra la natura e l'archeologia è davvero un posto unico. E poi ancora in chiusura della seconda parte entreremo nel chiostro del Bramante. Alessandra, con te invece dove andiamo a pedalare?
Eh sì Valeria, con il Giubileo ci sono tante proposte anche di itinerari spirituali da fare in bicicletta e non solo a piedi, perché oltre ai pellegrini ci sono anche i bicigrini, cioè pellegrini in bici. Oggi andiamo a scoprire un percorso da Firenze a Roma studiato per il Giubileo e poi la ciclabile del Giubileo, viene chiamata così, è l'ultimo tratto della Francigena del Nord che l'assessore alla mobilità di Roma Patanè, che poi sentiremo assicura, verrà completato entro marzo e che collega il parco ciclo pedonale di Monte Ciocci fino al Vaticano, un parco che si trova nella zona nord di Roma, poco conosciuto ma che vale la pena visitare perché offre uno scorcio inedito e spettacolare sulla città e sulla Basilica di San Pietro. È stato anche il set cinematografico del film Brutti, Sporchi e Cattivi di Ettore Scola, ma è un progetto che la città attende da tempo perché è importante anche dal punto di vista della mobilità. Silvio, invece tu dove ci porti a camminare in questa Roma del Giubileo?
E allora, parlando di cammini, sono tanti gli itinerari che partono da lontano e puntano su Roma, molti li abbiamo raccontati nel corso delle tante puntate di Grand Tour e oggi, parlando appunto di Giubileo, il nostro sguardo a passo lento lo focalizziamo in particolare sulla città per scoprire la capitale con una prospettiva della corsa, andando alla scoperta di quelle che a Roma chiamano madonnelle, che sono delle edicole sacre poste agli angoli delle strade, sui muri e sui cantonali dei palazzi antichi. In città sono centinaia, ognuna in qualche modo racconta una propria storia. Poi scopriremo anche i cieli stellati nascosti e infine chiuderemo facendo il giro delle sette chiese, che non ci porterà a camminare a lungo vagando spesso senza uno scopo ben definito, ma che in realtà ci porterà a camminare lungo un antico itinerario devozionale che oggi ci regala anche uno sguardo diverso appunto sulla capitale, sulla città di Roma, in particolare pensando al Giubileo.
E dunque, come avete sentito, le proposte sono tante, sono molto diverse tra loro, ce n'è per tutti, noi siamo pronti, andiamo! Una puntata davvero speciale quella di oggi, dedicata a Roma, al Giubileo, ai pellegrini e a tutti coloro che ne approfitteranno per visitare la capitale. Il nostro giro comincia proprio ripercorrendo la vita di un santo che per Roma significa molto, San Paolo. Tra i vari itinerari messi a punto dall'Opera Romana Pellegrinaggi ce n'è uno dedicato proprio a San Paolo. Una giornata di pellegrinaggio e di storia. Con noi Suor Rebecca Nazzaro, direttrice dell'Opera.
Sicuramente San Paolo ci dà una testimonianza unica a Roma, perché è molto bello quando Paolo è in catena a Gerusalemme come scritto negli Atti degli Apostoli, Gesù lo visita, tipico delle rivelazioni dei primi tempi, e dice: coraggio, come mi hai dato testimonianza qui a Gerusalemme, dovrai darmi testimonianza anche a Roma. Quindi Roma è la parola che Gesù stesso pronuncia per indicare a Paolo che la missione adesso si sposta dall'Oriente all'Occidente, al centro dell'impero, Roma Caput Mundi. Quindi è qui che comincerà la sua grande missione, fino poi a dare la vita, dopo vari percorsi, varie circostanze, fino a dare la vita e morire decapitato lì nella località delle Acque Salde, che dal suo martirio si chiamerà poi San Paolo alle Tre Fontane. La sua testa decapitata fa tre salti, miracolosamente nascono tre fonti, e da quel tempo si chiamerà località delle Tre Fontane.
Lei ha già svelato una delle tappe di questo percorso che voi avete messo a punto. Come si snoda il percorso? Quali sono le tappe dove si attraversano, anche proprio per scoprire un po' la storia di San Paolo?
Sì, per andare sulle orme di San Paolo noi partiamo dal carcere Mamertino, che è posto ai piedi del Campidoglio, vicino al Foro Romano, che è il più antico carcere di Roma. E qui, secondo la tradizione, Pietro e Paolo hanno vissuto gli ultimi giorni prima di essere giustiziati. Quindi Pietro va verso il Circo di Nerone, nella zona del Colle Vaticano, dove verrà crocifisso, e Paolo va verso le Acque Salvie, quindi sulla via Laurentina. Quindi si parte dal carcere Mamertino e arriviamo poi alla chiesa del Martirio di San Paolo, alle Tre Fontane, dove appunto c'è la storia, come l'abbiamo appena detto. E la cosa particolare è che in quella località ci sono tre chiese importanti: l'abbazia, che è stata costruita dopo in seguito per custodire questi luoghi, ma la sacralità del luogo nasce anche dal fatto che lì San Paolo, non nell'abbazia ma in una cripta, San Paolo trascorre la sua ultima notte prima di essere giustiziato, e dopo sarà costruita una chiesa chiamata Santa Maria Scalacelli. Quindi si ripercorre, si visita proprio questa cripta dove Paolo ha trascorso la sua ultima notte, si va nel luogo del martirio, appunto San Paolo e Tre Fontane, e poi si va nella basilica di San Paolo, cioè nel luogo fuori le mura, cioè nel luogo dove è stato sepolto, perché c'era la necropoli ostiense. A quel tempo c'era la città dei vivi e la città dei morti, non esisteva una necropoli all'interno delle mura della città, la necropoli si trovava fuori le mura della città. Infatti anche Pietro muore nel circo di Nerone, e alle pendici c'era appunto, era il circo privato dell'imperatore, e alle pendici c'era appunto questa necropoli vaticana.
Quanto dura questo percorso?
Questo dipende un po' da come dall'intensità, e comunque noi lo chiamiamo pellegrini di un giorno, nel senso che si può spalmare per tutta la giornata. Ci vogliono almeno dal carcere Mamertino a San Paolo, comunque c'è un bel tratto che conviene prendere un autobus oppure farlo a piedi, ci vuole un po' di tempo, dipende da quanto tempo vuoi dedicare, perché comunque il pellegrinaggio è un momento molto importante, no? di cammino interiore anche, c'è un cammino esterno e un cammino interiore dove, alla luce della storia di questi martiri e dei santi che hanno segnato la storia della città di Roma e del mondo, noi ci troviamo a ripercorrerla, ecco.
Giustamente lei mi diceva all'inizio, quello di San Paolo è solo uno dei percorsi. Ne vogliamo nominare qualche altro, giusto per dare anche un quadro un po' più ampio di quelle che sono le possibilità che avete messo a punto?
Beh, abbiamo anche sui passi di San Pietro, ad esempio. È particolare perché pochissimi sanno, ad esempio, che la Basilica di Santa Prassede, che è situata nei pressi della Basilica di Santa Maria Maggiore, conserva la memoria della prima missione evangelizzatrice di Pietro nel cuore dell'impero. Perché? Perché era ospitato dal senatore Pudente e delle sue figlie Pudenziane Prassede, che accolsero Pietro per lungo tempo, e lui battezzò tutta la famiglia. Parliamo tanto della Basilica di San Pietro, giustamente, però pochi sanno che la prima basilica, quella costantiniana, è sorta sopra il circo di Nerone, cioè sopra la necropoli. Perché questo ha voluto Costantino, quando ha dato la libertà di culto ai cristiani, lui dopo quel famoso sogno, la battaglia di Massenzio, il 312 d.C., cioè cose che sono storia, ma ormai nella memoria sono diventate leggende, ma in realtà è storia, perché altrimenti non avremmo avuto le basiliche costantiniane. Nel senso che con lui finiscono le persecuzioni. Il cristianesimo ha vissuto a Roma, ha vissuto 10 grandi persecuzioni, la prima quella di Nerone e l'ultima quella di Diocleziano. In quella di Nerone muoiono Pietro e Paolo. Spiegare anche che la Basilica di San Pietro si chiama così non solo perché è dedicata all'Apostolo Pietro, ma perché Pietro muore qui e, qui, e lì c'era il circo, grande, pensi, grande quanto il Circo Massimo.
Di tutt'altra natura la proposta del Balloon Museum in scena alla Nuvola firmata dallo studio Fuxas. Questa è l'occasione per riscoprire una esposizione che con il tempo è cresciuta. Roberto Fantauzzi, presidente di Lux Entertainment. You and I in a little toy shop, buy a
bag of balloons with the money we got, set them free. Balloon Museum è un progetto che è nato in Italia 3 anni fa. E poi in realtà la vera esplosione nel mondo ce l'ha avuta poi a Parigi nel 2022, essendo poi premiato come miglior evento al mondo dell'anno del 2022. In realtà appunto è un'esperienza giocosa ma artistica allo stesso tempo. Questo è il nostro risultato che abbiamo ottenuto e forse quello che lo sta rendendo famoso in giro per il mondo. È una mostra d'arte contemporanea con dei gonfiabili, con opere che però sono riconosciute, artisti riconosciuti in tutto il mondo che hanno espresso la loro forma d'arte in musei come al Pompidou, al MoMA, al Nur, in Arabia Saudita, ma fino alla Biennale proprio qui a Venezia. Ma la cosa bellissima è appunto che con queste opere d'arte non è arte da guardare, ma è arte con cui interagire, cioè, e fondamentalmente interagire tornando bambini gli adulti e facendo giocare i bambini con qualcosa che normalmente è riservato soltanto agli adulti. Diciamo questo binomio, questo mix che siamo riusciti a creare rende questo prodotto assolutamente divertente, quindi per le famiglie, ma non solo, perché comunque invece è assolutamente piacevole anche da adulti, però comunque i bambini impazziscono.
Scelga un'opera e cerchi di trasmetterci un po' anche il senso, tanto per dare appunto un'idea a chi ci ascolta.
Posso scegliere due?
Sì, certo, anche due.
Allora, no, io penso che le due opere che più ci rappresentano sono sicuramente una che io amo particolarmente, che si chiama Ada di Karina Smigal-Bobinski, che è una artista polacco-tedesca, che appunto è stata al MoMA esposta per 2 anni ed è una palla con feta d'elio in una stanza ricostruita fatta di pareti di tessuto completamente bianche, e questa palla con feta d'elio ha delle grosse matitone come appunto il graffito della matita, che comunque la rende piena di queste appunto appendici, e la palla rotolando nell'aria, simulando una ballerina, perché questo è il senso dell'opera, disegna poi le pareti e quindi in qualche maniera disegnando un pochettino gli stati d'animo di ognuno, no? Che è come se disegnasse appunto la propria, in maniera casuale, la propria appunto esperienza. E alla fine di tutta la manifestazione l'opera, comunque l'insieme dei disegni lasciati sulle pareti rappresenta poi l'opera, che viene donata e viene comunque mostrata in giro per il mondo come fosse banalmente un quadro. Però ecco, l'esperienza è super divertente, perché a quel punto invece il bambino la percepisce come una palla con cui giocare, tirare, escono tutti neri fatti di matita, però divertentissima. Un'altra opera che è il nostro masterpiece sicuramente è questa grandissima vasca che rappresenta il mare, sono 1500 metri quadri riempiti con 2 milioni di palline, che è ricoperta poi da un cielo che noi chiamiamo seta tempesta, quindi il senso di quest'opera appunto è immergersi poi nel mare, e quindi in questo mare però sconfinato, cioè non so, una vasca di 1000 metri quadrati con tutte le palline è qualcosa che vederla, no, è bellissimo vedere le facce dei bambini quando girano e la trovano, no? Sono tutte uguali in tutto il mondo, essere proprio completamente sbalorditi, e nel momento in cui invece stai dentro questa cosa nasce questa performance fatta da artisti come Hyperstudio, Mauro Pace, Quiet Ensemble, che comunque sono stati per esempio gli artisti che hanno appena fatto la performance performance al gasometro per visite di città, per dire, stanno al Nur, insomma in Saudi, a Riyadh, e questa sede praticamente simula un temporale, quindi tu stai come fossi immerso nel mare e a un certo punto questo mega temporale con questo tessuto che va su e giù in qualche maniera comunque rappresenta proprio un'immersività completa. Queste, come tante altre, sono opere che comunque in qualche maniera rappresentano un pochettino l'essenza del progetto, cioè divertirsi, essere immerso nell'arte e interagirci e giocare.
Tra l'altro una mostra artistica che è ospitata in un luogo che è altrettanto diventato un simbolo per Roma.
Assolutamente sì, questa è un'altra nostra caratteristica che comunque vorremmo far capire, vorremmo far trasparire alla gente, non perché per piaggeria, ma insomma noi anche le location che scegliamo, adesso appunto come dice lei siamo a Roma, alla Nuvola di Fuxas, che comunque è un pezzo, diciamo, di storia dell'architettura italiana, insomma almeno dell'ultimo ventennio. Per dire, finiremo qui, il prossimo appuntamento sarà al Grand Palais a Parigi, sugli Champs-Élysées, penso probabilmente per chi fa eventi la location più importante al mondo, e andremo a Singapore al Marina Bay, siamo stati a Londra all'Old Billingsgate sul Tamigi davanti al Tower Bridge, cioè, ma anche la scelta delle location, queste location gigantesche, cioè per noi sono comunque un segno di qualità, la grandissima produzione che c'è dietro, che veramente noi vorremmo che in Italia fosse riconosciuto come un evento per il giusto merito che ha a livello mondiale, perché noi spesso a volte noi italiani tendiamo a sminuire ciò che nasce qua in Italia, che magari invece viene più apprezzato all'estero. Siamo sicuri che a Roma sarà un grandissimo successo. Chiaramente questa mostra ha iniziato a Roma 3 anni fa, era un'altra cosa, questo per noi il vostro amplificatore è importante, perché vorremmo che comunque anche il romano capisse che sì, 3 anni fa era una cosa carina, ad oggi Ballon Museum, questa mostra Euforia, è veramente una cosa completamente diversa da allora, perché non nego che questo progetto nacque per gioco e che comunque si è in 3 anni ha completamente cambiato la sua natura ed oggi è sicuramente qualcosa che riconosciuta, indiscutibilmente riconosciuta a livello mondiale.
Ci fermiamo per qualche momento, restate con noi.
Grand Tour.
Grand Tour, seconda parte, siamo a Roma per il Giubileo ormai alle porte. Tra le mille proposte di una città poliedrica come questa non poteva mancare l'archeologia, che in questo caso si sposa con un parco di una bellezza sconfinata. Il Parco dell'Appia Antica, il direttore è Simone Quilici.
Grande polmone verde, anzi è stato definito un cuneo verde che dai Castelli Romani, quindi a sud della città di Roma, arriva fino al centro della città, al Circo Massimo. Sono 4.500 ettari, per capirci, un intero quadrante di Roma che si sviluppa lungo la strada per circa 15 chilometri, caratterizzato da ampie porzioni di campagna romana ancora intatte e costellate da possenti rovine, i ruderi dell'acquedotto Claudio, ma anche il mausoleo di Cecilia Metella, i resti della Villa dei Quintili, quindi un territorio ricco di storia e natura.
È veramente una porzione molto estesa, è tanto grande, abbraccia tante cose. Scegliamone magari 2 o 3 dal punto di vista archeologico per dare qualche indicazione.
Dunque, camminare sull'Appia è un'esperienza unica, perché appunto si è avvolti dall'archeologia, dal paesaggio, dalla natura, ma io direi che è imprescindibile anche entrare all'interno dei singoli luoghi della cultura, dei singoli monumenti, quindi sicuramente il più importante, il più famoso è Cecilia Metella, questo grande cilindro merlato, un mausoleo di epoca tardo-repubblicana della famiglia dei Metelli, è uno dei più grandi mausolei di Roma, che diciamo ovviamente più piccolo rispetto al mausoleo di Augusto e di Adriano, ma insomma con una sua mole talmente importante che è diventato un punto di riferimento visivo della campagna romana, insomma, e quindi tutti lo conoscono, peraltro poi merlato perché nel Medioevo questo mausoleo che si trova in un punto particolarmente rialzato su una colata lavica su cui è stata costruita l'Appia, è diventato un punto di riferimento con questa, diciamo, merlatura, perché era stato inglobato il mausoleo in un castello fatto costruire da Papa Bonifacio VIII all'inizio, proprio nel 1300, da qui appunto il nome di Castrum Caetani e in particolare del palazzo che avvolge il mausoleo. Questo, diciamo, è il monumento sicuramente più importante, che merita una visita. Quando si entra dentro, diciamo, il mausoleo lo si apprezza benissimo anche, a dire il vero, dall'esterno, ma poi quando si entra dentro si vede l'importanza, la maestosità sia del mausoleo, ma del palazzo, e lo abbiamo anche arricchito il racconto con l'ausilio delle tecnologie. Abbiamo due videomapping con Cecilia Metella e Papa Bonifacio VIII che raccontano la storia nelle differenti fasi, e poi una ricostruzione 3D del palazzo come appariva nel Medioevo, perché oggi rimangono soltanto ovviamente le mura, ma era sicuramente riccamente arredato. Quindi è un'esperienza che può durare anche circa un'ora e la suggerisco all'interno della passeggiata, che è lunga e ricca. Poi direi anche la Villa dei Quintili, che è a circa 40 minuti a piedi da Cecilia Metella, uscendo la si trova sulla sinistra, circa quasi 30 ettari di campagna romana come l'hanno vista i pittori del Grand Tour, quindi questi grandi, diciamo, appezzamenti di pascolo dove svettano i resti delle terme della Villa dei Quintili, che poi diventerà Villa di Commodo, perché l'imperatore fece uccidere i fratelli Quintili fingendo una congiura contro di lui, se ne impossessò, diventò quindi una villa imperiale con delle imponenti terme, e svettano i manufatti questi grandissimi cubi del Calidarium e del Frigidarium, ancora oggi visitabili, con delle bellissime decorazioni di pavimentazioni in opus sectile con marmi colorati, che meritano loro stessi, diciamo, anche loro una visita, senz'altro, anche se è un'area per la cui visita serve, diciamo, qualche ora, ma è un'altra esperienza a cui non si può rinunciare, direi.
Se lei dovesse scegliere un angolo, un sito, qualcosa che per lei proprio è come dire un po' il suo posto del cuore all'interno di questo parco che lei dirige, quale sceglierebbe?
Ma io direi proprio forse un tratto della strada, diciamo, i monumenti sono importanti, ne ho citati soltanto due, ma ce ne sono tanti altri, quindi direi delle strade, nel senso che è bellissimo il tratto dell'Appia Antica tra il quarto e il quinto miglio, quindi proprio, diciamo, un po' più avanti rispetto a Cecilia Metella fino alla Villa dei Quintili, che è il tratto che fu sistemato come museo a cielo aperto già alla metà dell'Ottocento da Luigi Canina. Non tutti sanno questa storia importante di una musealizzazione molto precoce sotto impulso di Papa Pio IX, un vero e proprio museo, probabilmente uno dei primi della storia, anche per la sua estensione. Siamo negli stessi anni in cui si apre al pubblico Pompei, scavi precedenti settecenteschi, ma apertura al pubblico dell'Ottocento, un restauro importante della strada, delle tombe, perché poi la strada è fiancheggiata prevalentemente da tombe, e anche delle crepini, quindi dei marciapiedi laterali, e poi nel Novecento vengono aggiunti i famosi pini e cipressi che hanno creato quell'immagine, se vogliamo, un po' da cartolina, ma che è molto bella, romantica, e che tutti quanti abbiamo in mente quando pensiamo all'Appia. Ma direi anche un tratto della Via Latina, perché il parco dell'Appia include anche ampie porzioni dell'antica Via Latina, che ha avuto una meno fortuna come conservazione, ma ce ne sono ancora dei tratti bellissimi, come nel Parco delle Tombe delle Via Latina, dove si conserva un tratto di basolato di questa strada, che è anche più antica della Via Appia, che sempre collega Roma con la zona, diciamo, dei castelli romani, con addirittura in questo caso con l'Atium Vetus, con le zone dell'origine di Roma stessa, ed è fiancheggiata anche qui da bellissimi mausolei, in questo caso visibili sottoterra negli spazi ipogei, la tomba Barberini, ma direi la tomba dei Valeri e quella dei Pancrazzi, che hanno rispettivamente dei bellissimi stucchi bianchi spettacolari, e la tomba dei Pancrazzi delle superfici affrescate, io la definisco un po' così scherzosamente la nostra piccola Cappella Sistina, quindi dei luoghi veramente meno conosciuti, ma che meritano assolutamente anche un viaggio.
Restiamo in questa scia di bellezza perché con la nostra Livia Cornaggio, direttrice del Museo Tattile di Varese, entriamo nel chiostro del Bramante. Ogni aggettivo sarebbe superfluo.
Oggi a Roma andiamo a scoprire una destinazione artistica non troppo conosciuta, che è il DART Chiostro del Bramante. Si tratta di un edificio splendido, commissionato al Bramante dal cardinale Carafa ed edificato presumibilmente nel 1500. Questo chiostro fa parte in realtà di un complesso monastico più ampio, che comprende anche la chiesa di Santa Maria della Pace, e nasce da una progettualità con la quale il Bramante si voleva anzitutto distaccare dal cosiddetto periodo milanese e dunque dalle influenze gotiche, per privilegiare invece i principi tipicamente rinascimentali per i quali i dominanti dovevano essere le linee strutturali di un edificio a scapito di eventuali decorazioni aggiuntive. Il chiostro è a pianta quadrata e si sviluppa su due ordini sovrapposti che prevedono un portico a quattro archi per ogni lato, delle coperture a volta e un loggiato superiore che si caratterizza per uno stile composito che prevede pilastri e colonne corinzie alternati. È una struttura deliberatamente molto classica nelle linee, che risulta caratterizzata da una straordinaria armonia strutturale, proprio grazie all'assenza di decorazioni e soprattutto alla capacità del Bramante di far convivere strutture differenti in un equilibrio perfetto. Per quanto concerne, come dire, l'utilizzo pratico del chiostro, originariamente le stanze al piano terra erano destinate alla vita collettiva dei monaci, mentre quelle del primo piano erano riservate agli usi abitativi. Questa è la storia passata, ma se ci trasferiamo nel presente, il chiostro cambia vita nel 1996, quando viene creata la società DART Chiostro del Bramante, che con un intervento a 360 gradi si fa carico della riqualificazione delle architetture, dell'apertura al pubblico degli spazi riconvertiti e quindi della progettazione e realizzazione di questo nuovo straordinario spazio museale. La finalità del Chiostro del Bramante oggi è quella di progettare, allestire e realizzare mostre d'arte. E la cosa, devo dire tra le molte, che mi affascina di questo progetto è il fatto che sia stato pensato con l'obiettivo cardine di rendere l'arte accessibile a tutte le tipologie di visitatori, dando vita ad una fruizione delle opere che si basa su forme di comunicazione rigorosamente inclusive. Le mostre che si sono succedute nel chiostro in questi anni sono state davvero straordinarie e hanno portato negli spazi del Bramante le opere dei più grandi artisti di tutti i paesi e di tutte le epoche, da Pistoletto a Breuer, da Escher a Banksy, da Chagall a Miró, così tanto per fare degli esempi. Ma, come sempre, anche per questo sito non è finita qui, perché negli spazi della vicina chiesa di Santa Maria della Pace si trova l'affresco Sibille e Angeli di Raffaello. Quest'opera, commissionata a Raffaello dal banchiere Agostino Chigi, risale al 1514 ed è interamente giocata su una narrazione simbolica del nesso tra angeli, portatori del messaggio divino, e sibille, effettive comunicatrici di questo stesso messaggio, ed è anche giocata su una contrapposizione temporale tra l'era pagana e quella cristiana. Questo affresco è stupefacente, non solo per le sue enormi dimensioni, perché ha una larghezza che supera i 2 metri, ma anche perché riesce a mantenere una pulizia ed una bellezza formale assolutamente straordinarie, grazie alle linee eleganti e armoniche che Raffaello ha regalato a tutte le figure che ha rappresentato. Insomma, il Chiostro del Bramante è davvero uno spazio straordinario di arte e di architettura, di bellezza messa a disposizione di tutti e di scoperta che merita assolutamente una visita.
Si chiude qui la seconda parte di Gran Tour, ma restate lì perché abbiamo ancora tantissimi itinerari di cui parlare, in bici e a piedi.
Gran Tour.
Terza parte di Gran Tour, la parola ad Alessandra Schepisi e noi la seguiamo in bicicletta.
Gran Tour a ruota libera.
Da Monte Mario, Mons Gaudi, Monte della Gioia, attraverso l'oscurità di un tunnel per arrivare alla luce di San Pietro, anche un significato spirituale, biblico, il percorso ciclopedonale che verrà completato in occasione del giubileo terminale della Via Francigena del Nord, che condurrà turisti e pellegrini attraverso un vecchio ponte ferroviario dal parco lineare di Monte Mario Monte Ciocci direttamente in Vaticano. Un percorso importante anche dal punto di vista della mobilità quotidiana. Con il giubileo si sono infatti moltiplicate le proposte di itinerari spirituali da percorrere a piedi o in bicicletta per raggiungere la capitale, ma si sono messi in moto anche progetti di miglioramento e riqualificazione degli accessi alla capitale. Ospite con noi per parlare di questo progetto è l'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Eugenio Patanè. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi e a tutti i radioascoltatori.
Assessore, allora ci troviamo nella zona nord di Roma, nel parco ciclopedonale di Monte Ciocci, uno dei parchi più giovani di Roma, dal quale tra l'altro si può godere un panorama spettacolare sulla città e sulla Basilica di San Pietro. È stato anche set cinematografico del film di Ettore Scola, Brutti, Sporchi e Cattivi. Manca solo però un breve tratto di collegamento fino in Vaticano, un progetto molto importante che i cittadini attendono da tempo, ma che potrà essere apprezzato anche dai turisti e dai pellegrini in occasione del giubileo. Ci racconta meglio questo progetto?
Sì, è un progetto molto importante perché costituisce certamente uno sfioccamento della Francigena da nord, il cui percorso urbano è diventato sempre più complicato per l'urbanizzazione, per il passaggio delle automobili e quant'altro. E quindi avere questo sfioccamento su un parco ciclopedonale esistente, che è quello che oggi da Monte Mario arriva fino a Monte Ciocci, e che è esistente, è stato realizzato intorno agli anni 2000, voluto fortemente dall'allora amministrazione, da Walter Tocci, che è stato un grande assessore alla mobilità del Comune di Roma, che oggi è esistente e che però finisce appunto su questa collina di Roma molto bella, dal quale si gode un panorama della città mozzafiato, ma che doveva essere completato appunto fino al Vaticano per essere appunto un passaggio importante per tutti i pellegrini che vengono da nord, ma anche per tutti i cittadini romani che la utilizzano come strumento di mobilità quotidiana per andare al lavoro, per andare a scuola. Ecco, abbiamo con il giubileo completato quest'opera con 5 milioni di euro, e ai quali poi ne sono stati aggiunti altri per il completamento delle opere d'arte, quindi stiamo parlando in tutto di 6 milioni e 7, e stiamo parlando di un completamento circa 1,1 km di ciclovia, che attraversa tra l'altro e riutilizza un vecchio ponte ferroviario che non era più utilizzato da tempo da RFI, insomma dall'FS, e che quindi oggi non aveva alcuna funzione. Gli ridiamo una funzione, che è appunto una funzione ciclopedonale, e questo così anche il tunnel che attraversa proprio la città del Vaticano, anche sta sotto città del Vaticano, e arriva dall'altra parte appunto del Monte del Vaticano, dove c'è un'importantissima passeggiata, che è la cosiddetta passeggiata del Gelsomino, che viene riqualificata e che appunto conduce fino a San Pietro, alla Basilica di San Pietro. Vorrei ricordare anche che questa ciclabile è molto importante perché congiunge anche degli hub di trasporto ferroviario molto frequentati, per esempio la stazione di Valle Aurelia sull'anello ferroviario di Roma, la stazione della metro A sempre di Valle Aurelia, ma anche la stazione ferroviaria di San Pietro. E quindi diciamo è una ciclovia che ha diverse funzioni, che sono cicloturistiche, di pellegrinaggio, ma allo stesso tempo di mobilità dolce dei cittadini di tutta Roma. Ecco.
La domanda che tutti si pongono è: quando verrà ultimato, quando si potrà percorrere quest'ultimo tratto?
I lavori finiranno nel marzo del 2025, quindi sostanzialmente tra circa 3 mesi, e quindi apriremo a marzo.
Tornando invece all'esistente, anche per raccontarlo un po' a chi ci ascolta, che non è di Roma, il parco di Monte Ciocci è comunque un parco insomma molto interessante anche da scoprire, perché dà davvero un punto di vista inedito e diverso sulla città.
Assolutamente sì, è un angolo meraviglioso di Roma, uno dei tanti angoli meravigliosi che vengono poco pubblicizzati, ma che quando diciamo poi vengono scoperti, ecco, è come se si scopre una meraviglia di Roma. Lei conti che lì c'è l'istituto agrario, tra l'altro, dei ragazzi del liceo agrario che svolgono appunto tutta una serie di attività anche operative proprio sul territorio, quindi non soltanto c'è una realtà ambientalmente pregevole, ma poi ci sono anche delle realtà agricole importanti proprio a Monte Cioci, tra l'altro che è stato oggetto del set di tantissimi film proprio per lo spettacolo, per il panorama che ci regala di Roma, della cupola di San Pietro, del colle del Vaticano, insomma è davvero uno di quegli angoli da vedere, tant'è vero che quando si arriva lì si rimane insomma stupefatti, ecco, dalla bellezza di Roma.
Bene, allora grazie mille all'assessore alla mobilità del Comune di Roma, Gianni Patanè, grazie.
Grazie tante, grazie, arrivederci.
E spunta il sole sui terrazzi della Tiburtina e tutto si arroventa e tutto fuma per le strade di Roma.
Si dice che tutte le strade portino a Roma e forse con il Giubileo è ancor più vero, ma c'è strada e strada, soprattutto se si pensa di arrivare in bicicletta. Come andare ad esempio da Firenze a Roma? Ce lo spiega Simone Frignani, esperto escursionista a piedi e in bicicletta, autore di molte guide, tra cui Da Firenze a Roma in bicicletta, edito da Terre di Mezzo. Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio a voi.
Allora Simone, vogliamo raccontare questo viaggio da Firenze a Roma, un'impresa naturalmente anche fisica, perché stiamo parlando di bicicletta, ma soprattutto un viaggio spirituale, un viaggio dell'anima.
Ma direi che hai detto perfettamente, mi hai tolto le parole di bocca, un viaggio dell'anima, ecco, sì, è un viaggio dell'anima perché quando sei in viaggio, sia che tu vada a piedi che in bicicletta, comunque sei alla ricerca di un senso e quindi insieme alla scoperta di un'Italia bellissima, spesso tagliata fuori anche dal turismo di massa, c'è anche la scoperta di sé, maggiormente ancora in occasione del Giubileo, cioè andare a Roma attraverso un'esperienza di questo tipo secondo me ti arricchisce moltissimo.
Tu la proponi in 8 giorni, naturalmente si può suddividere anche in tappe maggiori, 8 giorni, quindi quanti chilometri? Dacci qualche coordinata.
Sì, allora l'intero percorso da Piazza Duomo a Firenze a Piazza San Pietro a Roma è di 446 chilometri, propongo una suddivisione in 8 tappe sulla base dei luoghi di interesse e anche per il fatto, insomma, di permettere non solo di pedalare ma anche di visitare questi luoghi che sono spesso anche delle curiose scoperte. Chiaramente poi è personalizzabile a proprio piacimento, sia accorciando le tappe sia allungandole. E il percorso si sviluppa per 3/4 su fondo asfaltato, su strade secondarie con pochissimo traffico e per 1/4 su fondo sterrato compatto. Questo fa sì che sia affrontabile con qualsiasi tipo di bici, ecco, sia con una bici da turismo o da trekking, sia con la versatile mountain bike. Le tappe sono scelte, come dicevo, sulla base dei luoghi di interesse. Indubbiamente andare da Firenze a Roma è un viaggio che unisce due città meravigliose e in mezzo c'è tutta questa Italia minore fatta di luoghi straordinari come l'abbazia di Vallombrosa in mezzo ai boschi del Prato Magno, si attraversa il Casentino, cioè praticamente il primo tratto di corso del fiume Arno, poi si svalica dalla valle dell'Arno a quella del Tevere per raggiungere Anghiari, città di Castello, poi si percorre un lungo tratto lungo la ciclovia del Tevere, una 60ina di chilometri, su fondo sterrato compatto fino a Perugia e poi Assisi, che rimane esattamente metà di cammino, che è la prima grande meta del Firenze-Roma in bicicletta. Si riparte da Assisi alla volta di Todi e poi proseguendo in direzione sud si raggiunge Orte e poi si attraversa l'Agro Falisco, la terra dei Falisci, un popolo latino coevo degli Etruschi che regala inaspettate sorprese prima poi di infilare la ciclabile di Roma Nord e arrivare a Roma attraverso una prospettiva insolita, che è quella del fiume.
Com'è appunto l'arrivo a Roma? Ci si immagina un arrivo anche in mezzo al traffico?
No, la cosa straordinaria è che si arriva a Roma senza immergersi nel traffico, ed è veramente una sensazione unica. Insomma, questa è una bella ciclabile di 11 chilometri che parte da Castel Giubileo e, seguendo il corso del fiume Tevere, arriva fino a Ponte Milvio, e poi da Ponte Milvio, proseguendo ancora lungo il Tevere, si arriva praticamente a Castel Sant'Angelo. Quindi si riesce a entrare nella capitale evitando quasi tutto il traffico. Indubbiamente è una prospettiva nuova ed insolita, emozionante tanto quanto la prospettiva che si gode da Montemario quando si arriva a Roma a piedi. Ecco, io a Roma ci sono stato tante volte, però ogni volta che ci arrivo da pellegrino, da viandante o da cicloviaggiatore è una sensazione diversa, sicuramente ancora più forte quest'anno in occasione del giubileo.
Diciamo che il percorso della Francigena in bicicletta è diverso dal percorso della Francigena a piedi nel tratto romano?
Per l'ingresso a Roma è differente, sì.
Vale la pena, insomma, comunque viaggiare in entrambi i modi. Tu quale preferisci, piedi o in bicicletta?
Guarda, io faccio entrambe le cose. Credo di essere uno dei pochi che ama sia andare a piedi che in bicicletta. Sono due sensazioni diverse. Diciamo che a piedi hai quella lentezza che ti permette anche di vivere un'esperienza molto spirituale. Lo vivo anche in bicicletta, anche se ovviamente in bicicletta le volte predomina l'aspetto sportivo. Insomma, diciamocelo, quando c'è una qualche discesa entusiasmante, l'adrenalina scorre e scorre forte.
Bene, quindi tu hai comunque tracciato un percorso, perché insomma non è facile immaginare quale possa essere il percorso in bicicletta che unisce Firenze a Roma, studiando proprio quali potessero essere poi le strade migliori. Sono quasi tutte strade, come dire, secondarie, abbastanza sicure.
Sì, sì, assolutamente sì. Ecco, la cosa bella di questo percorso è stata la creatività, nel senso che, avendo questo compito di andare da Firenze a Roma, tutte le strade portano a Roma, virtualmente avrebbero potuto essere infiniti i percorsi. Però ho scelto di realizzare un percorso originale. Ecco, avrei potuto anche da Firenze e la Romea dei Chianti fino a Siena e poi agganciarmi alla Francigena, però ho voluto passare per Assisi. Questo perché credo che un percorso che esce proprio in concomitanza del giubileo non possa trascurare la città del Poverello. In fondo ci agganciamo anche alle vie di pellegrinaggio medievali, pur non essendo un percorso storico, però ricordiamo che il primo giubileo è quello del 1300, e dal 1300 in poi i pellegrini che andavano a Roma, se provenivano da nord, comunque una deviazione da Assisi la facevano. Ecco, ho voluto ricollegarmi anche a quello spirito del viaggio, e mi sono anche lasciato suggestionare dalle testimonianze dei popoli antichi, italici in particolare, appunto da questi falisci di cui sapevo praticamente nulla, e che sono state una straordinaria scoperta anche per me, perché la penultima tappa attraversa tutto il territorio falisco, andandosi proprio ad addentrare in vie cave, dove ci sono dei ciottoli che hanno più di 2000 anni di storia e sembrano posati ieri. Strade sacre, vie sacre scavate nel tufo, paesi quasi sconosciuti, ma con un carico di testimonianze storiche, culturali, artistiche e anche spirituali che è incredibile. Cioè, veramente l'Italia è un paese che non finisce mai di sorprendere, e credo che percorrere il paese da Firenze a Roma sia un buon mezzo anche per innamorarsi del proprio paese. Io l'ho fatto.
E allora, Valeria, abbiamo giocato in casa in questa puntata dedicata alla Roma del Giubileo, abbiamo messo sulle gambe anche questa volta tanti chilometri, non abbiamo però terminato perché c'è ancora da camminare con Silvio.
E sì, Alessandra, ci si può immergere in Roma capitale e Roma che accoglie questo giubileo davvero in moltissimi modi. Adesso, anzi tra pochissimo, sentiremo quelli che ci propone Silvio, prima però le informazioni per chi è in viaggio.
Grand Tour.
Quarta parte di Grand Tour, e allora Silvio, a te la parola.
Grand Tour a passo libero.
E quindi la Roma del Giubileo, il titolo di questo nostro viaggio, un viaggio che oggi, dopo aver scoperto il Parco dell'Appia Antica, il percorso sulla via di San Paolo e la ciclabile del Giubileo, ma non solo, come avete ascoltato, ci porta ora a camminare e anche a correre, piano però insomma, nella capitale, e lo facciamo in compagnia di Isabella Calidonna di Archeo Running, che ritroviamo con piacere. Buongiorno Isabella.
Buongiorno a tutti, grazie per l'invito.
Grazie a te di aver accettato. Allora, diciamo che ormai in tanti anni ci hai abituati a guardare Roma da una prospettiva diversa, la prospettiva della corsa, a volte insomma sappiamo anche il cammino, proponi dei bellissimi itinerari alla scoperta della città, diciamo correndo, i tuoi running tour nei luoghi che ci raccontano magari la storia della città, gli angoli insoliti nascosti, i luoghi del cinema. Però oggi parliamo di Roma e Giubileo, e visto che tu, come sappiamo, sei sempre sul pezzo, per l'occasione hai ideato e stai ideando degli itinerari ad hoc. Raccontaci un po'.
Sì, sì, infatti appunto con il 2025, quindi con l'arrivo del Giubileo, ho pensato di realizzare un running tour particolare, che è quello alla ricerca delle Madonnelle che si trovano in città. Praticamente ad ogni angolo, in ogni rione, noi troviamo un sacco di Madonnelle. Ad oggi se ne contano circa 500, che sono distribuite soprattutto nel centro storico, però un tempo erano migliaia, diciamo, quindi c'era proprio un censimento condotto nel XIX secolo che ne raccoglieva molte, molte di più rispetto a quelle che abbiamo presenti oggi in città.
Ecco, qual è la caratteristica di queste Madonnelle? Poi immagino che non è che le ripercorrerai tutte 500, insomma.
No, perché sarebbe una maratona poi. No. Cioè, il mio è vero che diciamo, è un experience dove si fa movimento per il proprio benessere psicofisico, però non è proprio una, diciamo, un tour de force, ecco, quindi è una cosa bella. No, allora, praticamente si chiamano Madonnelle, però sostanzialmente rappresentano anche le figure del Redentore, per esempio, oppure la Madonna col Bambino, e si trovano praticamente, come dicevo, in tutti gli angoli della città. In realtà è un retaggio antico, quindi hanno un significato antico che si diciamo lega alla Roma pagana, perché in realtà gli antichi romani avevano come costume, come uso, in ogni incrocio della città, stiamo parlando però di piccoli incroci, quindi di piccole stradine, avevano questi piccoli altarini dedicati ai Lares Compitales, che erano le divinità titolari che proteggevano gli incroci, no? Che erano luoghi critici, e in ogni piccolo incrocio c'erano queste edicole con delle illuminazioni, e quindi avevano questa funzione, no? Di proteggere i passanti. Ovviamente sappiamo che una volta decaduto l'Impero Romano, la Chiesa cerca un attimino di, diciamo, cancellare quello che era la storia, diciamo, pagana, la religione pagana, con quella cristiana, e quindi queste edicole con questi dei pagani vengono cambiate con appunto figure sacre, che però avevano la stessa funzione, quella di proteggere sempre gli incroci, perché anche oggi in vicino ad ogni edicola con Madonnella c'è una luce, ecco. Oggi le illuminazioni sono diverse, sono un pochino più potenti, però la lucetta c'è e serviva a proteggere sempre l'incrocio critico in caso di buio, ecco.
Ecco, questo possiamo dire è un po' un assaggio della tua modalità di corsa, no? Corriamo, incontriamo, sì, questi luoghi che un po' ci racconti.
Sì, esatto. Ovviamente non mi soffermo solo a raccontare la storia delle Madonnelle, perché comunque ce ne sono alcune che sono più antiche di altre, però ovviamente andiamo a scoprire tutti questi vicoletti, la storia che c'è dietro ogni vicoletto, e andiamo a scoprire tutti i rioni, perché comunque si possono toccare diversi rioni, per esempio il rione Monti, il rione Trevi, il rione Ponte, no? Si possono unire più rioni a uno solo, dipende sempre dall'interesse del cliente e anche dal chilometraggio, perché comunque, come dicevo, sono delle experience che solitamente sono all'incirca di 5-6 chilometri, poi diciamo a richiesta si possono anche allungare, però di base, se non c'è una richiesta precisa, sono sempre tra i 5 e 6 chilometri, sono appunto partenza e arrivo nello stesso luogo, per non creare confusione specialmente al turista che magari è appena arrivato in città, non conosce la città. E le facciamo, ovviamente, una cosa importante di Archeo Running, al mattino presto, in modo tale che si possa godere di una città completamente diversa. A maggior ragione l'anno prossimo, con l'arrivo del Giubileo, non sappiamo cosa ci aspetta, sì. Quindi si parla dell'arrivo di milioni e milioni di pellegrini, di conseguenza al mattino presto si può vivere una città diversa rispetto, diciamo, a già alle 8:30, 9:30, dai, okay, cioè già inizia, diciamo, a essere più confusione, ecco.
Ecco, infatti, Isabella, sappiamo che idealmente chi corre si sveglia presto, no? Quindi, insomma, tu, esatto, li conduci in giro per la città. C'è un altro itinerario pensato per il Giubileo?
Sì, esatto. Ho pensato, è un po' una, diciamo, un controsenso, però ho pensato di andare a ricercare i cieli stellati. Ma al mattino presto, tu sai che le stelle si vedono, diciamo, al buio. In realtà noi andremo nelle chiese che conservano degli affreschi con dei cieli stellati, ma anche ci sono degli angoli di Roma all'aperto, quindi proprio che conservano dei cieli stellati, quindi noi andremo a scoprire proprio quelli, ecco. Quindi lì entreremo nelle chiese, non solo ammireremo, diciamo, il cielo stellato, ma conosceremo anche la storia, ecco, delle chiese che andremo a visitare. Ed è in linea non solo con il Giubileo, ma anche un po' con la moda dell'astroturismo che sta prendendo piede nell'ambito del turismo, ecco.
E quindi, insomma, queste erano alcune delle tue proposte per scoprire la capitale alla velocità dei nostri passi. Ricordo il tuo sito archeorunning.com. Grazie mille, Isabella Calidona, grazie, a presto e buone corse.
Grazie a voi, ciao, grazie, ciao.
E allora chiudiamo questo nostro viaggio alla scoperta della Roma del Giubileo facendo il giro delle sette chiese, ma non come, insomma, modo di dire che ci porta magari a girare anche a vuoto, ma appunto andando alla scoperta di questo itinerario che ci fa in qualche modo toccare sette basiliche romane. E noi oggi lo raccontiamo in compagnia di Gabriella Massa, fondatrice di Roma Slow Tour. Buongiorno Gabriella.
Buongiorno.
Allora, tra le tante proposte che possiamo trovare anche sul vostro sito c'è appunto il giro delle sette chiese, che in qualche modo è un percorso, un itinerario antico. Qual è appunto la storia di questo, diciamo, viaggio devozionale a Passolento?
Sì, le sette chiese è il pellegrinaggio più famoso di Roma ed è legato alla figura di San Filippo Neri. In realtà San Filippo Neri, che arriva a Roma come pellegrino nel 1534, non fa che rinverdire un pellegrinaggio, un itinerario devozionale che si è sviluppato nel Medioevo, sicuramente a partire dal primo Giubileo, quello voluto da Bonifacio VIII nel 1300. L'aveva iniziato come pratica devozionale individuale, ma pian piano si sono aggiunte sempre più persone, i suoi discepoli, fino ad arrivare a un certo punto a 6.000 persone. Era riuscito a coinvolgere un enorme numero di persone, in quanto lui aveva coniugato la pratica devozionale, il pellegrinaggio, anche a tutta una pratica di canti, di anche scoperta delle bellezze della città. Fai conto che c'è proprio una data di istituzionalizzazione in cui diventa ufficiale questo pellegrinaggio, che è il 25 febbraio del 1552, che era un giovedì grasso. Quindi questo pellegrinaggio poi per secoli si è verificato sempre il giovedì grasso, quasi in posizione antitetica a quello che era il carnevale romano, che era un momento molto atteso dalla popolazione, in quanto era un momento in cui si sovvertiva la realtà, le convenzioni, era un momento in cui ci si lasciava andare. E invece San Filippo Neri proponeva un altro, un tipo di spiritualità che però ebbe molto seguito, proprio perché si legava anche a qualcosa di ludico, non okay. Ci dimentichiamo, poi San Filippo era considerato il santo della gioia.
Ecco, il vostro viaggio da dove parte, come si sviluppa, e poi raccontiamo magari quali sono queste sette chiese.
Sì, l'itinerario è lungo 26 chilometri e parte dalla chiesa che è sede della congregazione di San Filippo Neri, inizialmente era San Girolamo della Carità, poi dal 1575 divenne quella che noi oggi chiamiamo la Chiesa Nuova, la Chiesa Santa Maria in Valicella. La prima delle sette chiese era la Basilica di San Pietro, poi c'era un passaggio all'ospedale di Santo Spirito in Sassia, dove si faceva la visita ai malati. Questo avveniva il mercoledì sera, poi ci si salutava e ci si dava appuntamento alla mattina successiva. Il giovedì si partiva, si attraversava Trastevere, si attraversava il Tevere tramite l'isola Tiberina, l'Aventino, e poi si usciva dalle mura tramite Porto Ostiense, e da lì si percorreva via Ostiense, dove si incontrava la seconda basilica, che era San Paolo, fuori le mura. quindi sono, diciamo, le due delle quattro basiliche papali, nonché le tombe dei due apostoli, i due padroni di Roma, ovvero San Pietro e San Paolo. Da lì poi l'Appia Antica con San Sebastiano, le sue catacombe, e poi ci si rientrava in città, in quello che oggi è Villa Cilimontana, era il giardino della famiglia Mattei, dove avveniva la refezione, ovvero c'era un momento, possiamo definirlo una sorta di picnic, sì. Dove veniva dato del cibo, del pane, il salame, le uova, c'era la fanfara di Castel Sant'Angelo, quindi anche lì c'era un momento di gioco, di musica, di canti, e poi San Giovanni in Laterano, Santa Croce in Gerusalemme, si riusciva dalla città e si andava a visitare San Lorenzo fuori le mura, e infine l'ultima tappa al termine di questo lunghissimo percorso è la quarta basilica papale, che è Santa Maria Maggiore.
Ecco, abbiamo detto che sono 26 chilometri, so che la vostra proposta è anche quella di dividere in due questo itinerario, insomma.
Sì, l'abbiamo diviso anche perché noi ovviamente l'itinerario che proponiamo è un itinerario innanzitutto laico, sì. E poi comunque è sfruttare il tema del pellegrinaggio, anche della storia, della figura di San Filippo Neri, però per scoprire parti della città, quindi comunque è cadenzato da tappe in cui la guida spiega i luoghi, sì, che si incontrano, e quindi sì, l'abbiamo diviso in due proprio perché per, diciamo, alleviare le itinerario, per renderlo più fruibile.
Ecco, insomma, un percorso a piedi che ci regala anche, come dicevi, una prospettiva diversa, uno sguardo diverso sulla città in qualche modo, no?
Sì, perché comunque siccome è un itinerario che attraversa differenti brani della città, si esce anche fuori dalle mura, quindi dalle mura, quando parlo delle mura parlo delle mura antiche romane, che però sono state il confine della città fino alla fine dell'Ottocento, fino a quando Roma diventa capitale, quindi uscendo anche dalle mura si attraversano dei quartieri, diversi quartieri, e quindi l'itinerario permette di anche un po' scoprire il territorio, scoprire nuovi quartieri e raccontarlo.
E quindi per queste, insomma, e altre proposte di viaggio a piedi nella capitale, anche Giubileo a parte, vi rimandiamo al sito www.romaslowtour.com. Grazie mille a Gabriella Massa, buon cammino, a presto.
Grazie mille a voi, buon cammino.
E allora, camminando e correndo in lungo e largo nella capitale, anche oggi siamo arrivati alla fine del nostro settimanale Viaggio in Italia, Valeria.
E allora, prima di salutarvi, ancora una volta la parola torna ad Alessandra.
Eh sì, vi ricordo che potete riascoltare tutte le puntate di Grand Tour dal sito di Radio 24, dalle principali piattaforme audio, dove troverete anche le due passate stagioni di questo programma, e scriverci a grandtour@radio24.it.
E allora siamo davvero arrivati ai saluti, e questa volta non solo l'augurio di una bella settimana, ma anche di feste piene e serene.
Ciao a tutti e buone feste.
Buon Natale, buona fine e buon inizio, come si dice. A presto.